la conduzione andrebbe data in mano a Manera e a Barisoni.
Sì.
Gli altri tipo te, Milan, ciaone.
Andiamo pure. Allora.
Uno. Nessuno. 100 Milan. Di Sebastiano Barisoni. Con Leonardo Manera.
Inizia oggi una nuova... Ah no, mi fa cagare, inizia oggi così. Sì, andiamo pure.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
No, va bene, cioè io... Ubi Maior, lascio anche il campo a Sebastiano Barisoni e a Leonardo Manera, però trattate la trasmissione almeno all'inizio, lo dico a Sebastiano, un po' meglio, ecco, perché Leonardo, affido tutto questo costruito in anni in buone mani, spero. Buongiorno.
Costruito, buongiorno, non è un'opinione tua, distrutto in anni.
Grazie, mattoncino per mattoncino.
Per distruggere, sì, sei partito da una buona base solida e poi giorno dopo giorno hai distrutto quella base che avevi costruito.
Ho picconato.
Speravo io di cominciare oggi con Sebastiano Barisoni e invece no, ci sei ancora tu, ti vedo qui davanti.
Sì, ma hai sentito l'inizio, però è stato un po' incespicante. Quindi
ma niente, non voglio
dobbiamo
essere
accontentarci
preso in giro da Pietro la Corte, però
insomma
cari ascoltatori, dovete accontentarvi ancora di Alessandro Milan,
finché
resisto, personaggio che ha distrutto mattone dopo mattone,
il
quello che aveva costruito,
il Cossiga di Radio 24.
Siamo tutti, ciascuno, ognuno di noi è picconatore di se stesso in qualche modo, no?
Dai,
chi in una
signori.
Certa età si costruisce e poi si piccona e si distrugge.
Esatto.
Qual è l'età in cui si... Questa è la grande domanda di oggi. Qual è l'età in cui si smette di costruire e si comincia a picconare quello che si è costruito? Rispondete al nostro numero di telefono.
Diccelo il numero.
800-00.
No.
24.
No.
Dillo
no,
tu
no,
che non voglio sbagliare il numero.
Riparti dal 800... 24 00 24. Ragazzi, non è difficile.
Cosa avevo detto?
No,
quello avevo detto.
Tu hai,
io
hai invertito.
Oggi parlo tutto così, con cadenza vagamente sarda.
Hai mischiato un po' le cifre. È bello perché diceva Pietro la Corte, lo vediamo in video. E poi l'audio è migliorato in questi giorni di Leonardo Manera. Ecco,
oggi parlo tutta la puntata in questo modo.
Non dovevo
saluto
dirlo.
Tutti gli amici.
Non dovevo dire.
Cagliarittani.
Va bene.
Buongiorno amici della Sardegna. Oggi voglio fare un omaggio a tutti voi parlando di questo, tutta la puntata in questo modo. Buongiorno.
Bene, speriamo.
Tu sei d'accordo, Alessandro Milan?
Speriamo finisca presto questa puntata. È venerdì, signori! È venerdì! Urliamolo.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
Ma certo! Pietra la Corte a regia.
Senti,
basta.
Tutto chi ti sorriendi?
Basta. No.
Benvenuti a Radio 24. Dai, cerchiamo di essere seri, che questa è pur sempre una radio, la radio della Confindustria.
Appunto,
quindi
appunto.
Cerchiamo di esprimerci in modo regolare. Anche se faccio un saluto a tutti gli amici della Sardegna.
Insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi in questo venerdì. Vai Pietro la Corte, vai. Un messaggio, il Fonseca di Radio 24. Questa spiegate la Fusconi. leggerò il messaggio di Francesco Pinna, cognome che forse denota anche le origini. Ti prego, Leo, continua tutta la puntata.
Un saluto te mando, Francesco Pinna.
No, basta!
Ci vediamo alla Nusei.
Pensa che io volevo iniziare questa puntata con il monologo di Leonardo Manera, ma a questo punto forse ho cambiato idea, così seduta stante, io vorrei continuare con la scaletta che abbiamo previsto. Tu sei conscio di questa responsabilità?
D'accordo sono, Alessandro Milan.
Vabbè, dai, è venerdì, iniziamo con il monologo di Leonardo Manera. Base allegra, base triste, base... Quale base vorrei?
Base allegra, Alessandro, base allegra.
Basta, guarda che ti sfumo a metà monologo, Perché il monologo...
Vabbè, cominciamo, aio. È il momento del monologo.
No, e poi no.
Pochi giorni fa, facciamolo normale, va. Pochi giorni fa è deceduto Ratan Tata, l'industriale indiano visionario che, quando ancora sembrava impossibile, aveva provato a dare un'auto a tutti gli italiani. E in effetti, nel secolo scorso, nel secondo dopoguerra, anche per gli italiani. Nel secondo dopoguerra, anche per gli italiani, avere un'automobile era un sogno che poi, con l'avvento della 600 e della 500, si era avverato. Erano tempi diversi rispetto a quelli che viviamo oggi. L'auto, la patente, era un obiettivo per i diciottenni, era un grande segno di emancipazione. Possedere e guidare l'auto era come dire: sono diventato adulto, sono autonomo, sto prendendo la mia strada nella vita. Poco importa se poi, almeno all'inizio della propria carriera di guidatore, c'era sempre qualche tamponamento, qualche piccolo incidente, erano da mettere in conto. Ricordo che quando presi la patente, all'esame di guida le prove più temute erano il parcheggio in retromarcia e la partenza in salita. Anche a me era capitato di doverla fare, la partenza in salita, con la frizione schiacciata e il motore che urlava disperatamente e l'odore di bruciato che si diffondeva all'interno dell'abitacolo come un barbecue. Pochi superavano indenni la prova, ma gli esaminatori quasi sempre chiudevano un occhio e ti facevano superare l'esame, mentre l'istruttore che ti aveva accompagnato fino all'esame di guida sudava freddo, quasi vergognandosi delle tue scarse prestazioni. Le prime lezioni me le aveva date mio padre, che si sedeva accanto a me e mi impartiva le indicazioni, ma poi, terrorizzato dalla mia guida, urlava, imprecava, sudava freddo, mi insultava temendo l'irreparabile. Gli facevo pena come guidatore, schifo. Così poi ero passato all'istruttore dell'autoscuola che, mentre guidava, urlava, imprecava, sudava freddo, però non mi insultava, almeno a voce alta, ma solo perché lo pagavo. Ma poi, quando si ha la patente, o meglio una volta anni fa, quando si era in possesso della patente, si sentiva di poter dominare il mondo, anche perché finalmente si poteva andare a prendere le ragazze, immaginando che poi sui sedili ribaltabili dell'auto si potessero consumare atti sessuali che finalmente dessero un senso alla parte finale dell'adolescenza. Poi certo dipendeva anche dall'auto, almeno per i maschi di una volta e forse anche per le ragazze era così. Se l'auto era di un certo livello, di una certa gradevolezza, era più facile poter pensare di finalizzare la serata. Se l'auto invece era del tipo che avevo io, tutto si faceva più difficile. Si passava sabato pomeriggio a lavarla, come dice Max Pezzali, tappetini nuovi, arbre magique, deodorante appena preso che fa molto chicque. Ma poi l'auto era quella. E io dai 18 ai 22 anni ho potuto usufruire di una Fiat 127 rustica, auto che sembrava perfetta per allontanare il genere femminile. Qualcuna saliva, poche. Qualcuna si rifiutava. Qualcuna invece di scendere da casa si affacciava alla finestra, guardava l'auto e poi rientrava. Qualcuno mandava la madre a dirmi di cambiare auto se volevo uscire con la figlia. L'episodio che però ricordo ancora adesso risale a non molti anni fa, quando guidavo una station wagon color rosso fegato. In quel periodo l'auto era in officina per una lunga riparazione e avevo un mezzo di cortesia della concessionaria. Uscivo con una ragazza che ancora non aveva visto la mia vera auto, ma appunto solo quella di cortesia. Quando finalmente andai a ritirare l'auto in officina, poche ore dopo uscii con quella ragazza. Lei vide l'auto abbastanza incredula e mi disse: «Ma davvero tu hai questa automobile?» «E sia la mia», risposi io con un po' intimorito. Lei si chiuse in un amaro silenzio tombale quella sera, ma la mattina dopo mi giunse un messaggio in cui semplicemente mi diceva: «Scusa, sono presa da altre cose, non la vidi mai più». Ecco, Ratantata è stato un grande imprenditore e alla fine è pure riuscito probabilmente a dare un'auto a tutti gli indiani. Chissà come sarebbe andata se anch'io avessi avuto allora una tatta, inteso come auto. Forse quella ragazza anche in quel caso mi avrebbe guardato incredula e mi avrebbe detto: «Ma davvero tu hai questa automobile?» e poi presumibilmente sarebbe sparita. Ecco, l'auto può essere in alcuni casi fonte di soddisfazione, ma per me invece è stata quasi sempre causa di grandi, grandissime amarezze senza alcuna possibilità di appello. È andata così.
Allora, io vorrei fare tre commenti veloci. Ah, sei scivolato quasi nel giornale Radio Meloni in un misto sardo-veneto.
Secondo, sembrava quasi portoghese in
secondo, come sputtanarsi un monologo, perché nessuno ha ascoltato cosa hai detto, certo, ma come lo hai letto. E infine, soprattutto, c'è un vago sospetto di...
No, non è vero.
Sì.
I classici di Leonardo Manera.
Non è vero, è tutto nuovo. Avevo raccontato un altro episodio, non questo.
Quando Leo non ha voglia di lavorare.
Un mezzo.
Sorpresa da altre cose.
Un mezzo riciclone.
Ma alla fine non è che... cioè,
quelle robe lì sono sempre quelle.
Un po' sono ogni volta...
Commenterei infine con Orazio, che commenta così: «Non fate ridere». Orazio che scrive.
Ecco, questa è l'unica cosa sulla quale sono d'accordo. Bravo, Orazio.
Bravo, Orazio. Avevo una tata e confermo tutto. Eia, scrive un ascoltatore. Va bene, dai, è venerdì e rimaniamo in tema di macchine, nel senso che... Se leggete oggi sul Messaggero, devo dire, il Messaggero è l'unico giornale nazionale che ne ha dato rilievo per mezza pagina. C'è una prima inchiesta su alcuni comuni del Padovano. I comuni sono Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Carmignano di Brenta, Villa del Conte, Campo San Piero, Piove di Sacco e poi anche Padova stessa, perché ci sono degli autovelox che una associazione ha messo nel mirino querelando i comuni in questione, e c'è una prima inchiesta aperta, un fascicolo d'indagine a Padova per capire, e si dovrà stabilire, se questi autovelox sono stati messi per sicurezza o per fare cassa per i comuni. Allora, l'associazione di multati che ha portato avanti questa causa, Alt Velox, è presieduta da Gian Antonio Sottile, che salutiamo. Buongiorno Sottile, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Viene da chiederle, essendo un'associazione di multati, lei quante multe ha? Immagino che sia successo di aver preso qualche multa, no?
Guardi, da ex poliziotto le dico, per fortuna molto poco.
Ah, quindi lei è un ex poliziotto, quindi conosce anche un po' come funziona quando c'è una multa. Allora, intanto c'è una mi interesserà capire il criterio per cui in procura dovranno stabilire se sono per la sicurezza o per fare cassa. Lei un'idea, immagino, se la sarà fatta come presidente dell'associazione.
Molto facile, sì.
Per fare cassa, immagino.
Bah, sì, glielo dico chiaramente. Mi sono preso anche 10 querele per diffamazione. Ah. Per aver detto negli anni scorsi questa cosa qua, ma piano piano la verità sta emergendo. È palese, perché ci sono delle procedure molto chiare che devono essere attuate per poter installare questi rilevatori, e queste procedure non vengono fatte.
Per esempio, viene citato dai giornali un episodio di qualche anno fa. Una signora in Viale Padova, abito vicino a Via Padova e quindi mi è venuto istintivo, a Padova, in Viale Kennedy, dove c'è uno di questi autovelox, prende una multa, viaggiava a 100 km all'ora. Il giudice toglie questa multa perché l'autovelox non è omologato, dice il giudice. Le chiedo, Sottile, però andava a 100 all'ora questa signora, cioè non è la cosa che ci deve più preoccupare, in città peraltro.
Però vabbè, ci sarà.
Questo chi lo dice? chi lo sta attestando, okay, che andava a 100 all'ora
l'autovelox, che non è stato omologato,
ma non, chiedo anche questo, non è stato omologato, quindi forse andava a 95 ma a 100, oppure andava a 50 e hanno messo a 100, perché questa sarebbe un'accusa gravissima.
Allora, noi abbiamo prove di Fiorini a 310 all'ora,
310.
Abbiamo prove di camion carichi a 285 all'ora, abbiamo testimonianze e prove di società che intervengono nei software degli autovelox al posto delle polizie locali.
Insomma, questo credo che siano i motivi delle querele che lei ha ricevuto,
se dice esattamente.
Quindi questo, beh, se è chiaro.
Senta, ma la questione degli autovelox omologata è una questione della quale si parla veramente ormai da tanto tempo, o non omologati, diciamo. Ecco, non si è andati avanti in nessuna direzione per riuscire appunto a omologarli in questi anni?
No, non è mai stato fatto prima e vediamo molto difficile che possa essere fatto in futuro.
Ma quindi in teoria, secondo lei, tutte le multe prese con gli autovelox potrebbero essere contestabili?
Sono tutte contestabili, ma non esclusivamente, come stavamo dicendo all'inizio, per la questione di omologazione e approvazione. Cioè, di base è che omologazione e approvazione ci devono essere, e lo dice la Cassazione dal 2001 con 32 ordinanze e sentenze, 32,
sì,
di cui la conosciuta, quella di aprile, e poi a luglio con altre due. Detto questo, però, torniamo all'inizio. Come sono stati autorizzati questi autovelox? Dove sono stati autorizzati? Servivano effettivamente? C'erano gli incidenti? Erano strade pericolose?
Però lei, no. da ex poliziotto, lei avrà visto anche come si è degradato lo stile di guida delle persone, no? Poi ecco, con l'arrivo dei telefonini, la distrazione. Cioè, non crede che una prevenzione, una sicurezza stringente ci voglia? Come è giusto che ci debba essere un'omologazione, debba essere fatto
assolutamente
tutto?
No, lei ha pienamente ragione, ma non lo fa l'autovelox questo, non lo fa l'autovelox, glielo spiego perché è semplicissimo. Quando il pazzo di turno va a 200 all'ora per la strada, dove magari è a 100, come diceva lei prima, sul limite dei 50, passa sotto a una fotocellula che gli manda una fotografia dopo 90 giorni. Nel 95% dei casi, quella persona che non ha rispettato il limite e ha messo in pericolo lei e me e tutti quanti, dirà che non era lui alla guida, che la macchina non era la sua, e continuerà a fare quello che faceva prima. Invece la prevenzione e la sicurezza si fanno mettendo le pattuglie per strada e si ritira la patente a quel signore e lo si manda in bicicletta e gli si fa rifare gli esami.
Cioè, intervenire prima e non dopo. Sappiamo che però, se uno dice non ero io alla guida, deve pagare una sanzione, credo triplicata, o comunque
siano 230 euro in più. Beh, ma cosa vuole che sia per queste
però
persone?
Poi scusi, insomma, c'è l'annoso problema del numero di persone che possono pattugliare le strade. Quello è, insomma,
Certo. Il problema è questo, che ci sono poche persone per strada, sempre
sì,
meno.
E quando vengono sempre presi meno. I guidatori dicono, ma guardi quello che è passato là, ma quello lì non lo ferma, ma invece quello lì ferma me, ma gli altri no. Cioè, un po' l'atteggiamento italiano, certo, di chi sa che c'è un'impunità di base, c'è, ecco, per cui non lo so, anch'io penso che non sia l'unica soluzione gli autovelox, ma... una qualche limitazione ci vorrà. Vabbè, ma veniamo all'inchiesta. Sarete soddisfatti del fatto che la procura abbia aperto un fascicolo? Adesso vedremo. Falso ideologico, questa è l'accusa, secondo i pubblici ministeri. Cosa vi aspettate?
Ci aspettiamo che venga ripristinata la legalità, ovvero che qualcuno vada a vedere se effettivamente, come dicevo prima, questi 12 autovelox in 15 chilometri siano stati utili per prevenire gli incidenti, o meglio, se quando il prefetto con un primo decreto del 2009, con un secondo decreto del 2012 e poi con un altro decreto del 2016, quindi parliamo di più di 10 anni fa, abbia ritenuto che quella strada, quei 15 chilometri fossero effettivamente pericolosi.
E questo
i dati della regione Veneto lo smentiscono.
Cioè si stabilisce col numero di incidenti, secondo lei?
Beh, il primo dato che dobbiamo avere per poter chiedere un autovelox è comprovare che è una strada pericolosa e che quindi le velocità hanno causato numerosi incidenti e che non ci sono altri mezzi, altri sistemi idonei per poter arginare questo problema.
Mm-hmm. Senta, un'ultima curiosità, questa associazione Altvelox quante persone... raggruppa, cioè
siamo circa 7.000 iscritti.
Sì, tutti multati, immagino, perché è un'associazione di multati.
Non necessariamente, ci sono tantissime persone che aderiscono perché credono che sia giusto che ci sia qualcuno che segua questi interessi. Poi tenga presente che non facciamo esclusivamente i multati, tenga presente che noi siamo l'associazione che ha denunciato e sta denunciando tutt'oggi che parliamo di sicurezza stradale, ma dal 1993 le amministrazioni non hanno mai fatto i piani urbani del traffico, cioè non hanno mai messo in sicurezza le strade, che voglio dire, parliamo di sicurezza, mi chiedi l'autovelox e poi non hai fatto i piani di sicurezza delle strade.
Sì, perché ricordiamo, prevede il codice della strada, almeno una parte, certo, una percentuale degli incassi delle multe devono essere per legge destinati poi alla sicurezza.
Sì, miglioramento sì, ma non intendevo quello. Sì, quello è vero, una parte deve essere, un 50% almeno deve essere destinato alla sicurezza stradale. Sì. Ma a monte il codice della strada dal 1993 obbliga i comuni e le province a fare dei piani di sicurezza, si chiamano, ovviamente documenti molto costosi perché devono essere aggiornati ogni 2 anni, e non li fa nessuno. Ha capito, non li fa nessuno. Questo è il fatto. Allora di quale sicurezza stiamo parlando?
Va bene, Gian Antonio Sottile, intanto...
Comunque sai cosa, volevo solo un'opinione. Io penso che un aiuto a rispettare i limiti sulle strade sia dato proprio dai telefoni, dagli smartphone, che spesso vengono visti come la causa di incidenti, ma se si imposta il navigatore sul telefono, per esempio, è meglio ancora se può essere collegato poi allo schermo dell'auto, beh, quello ti segnala gli autovelox, ti segnala anche i limiti. E secondo me avere i limiti sempre sott'occhio aiuta un po' di più che vederli ogni tanto così segnalati coi cartelli stradali. E poi anche la segnalazione dell'autovelox che ti arriva direttamente lì, beh, insomma, tutto sommato questo può essere, io credo, almeno per me funziona così. Sì. Io sto più attento, non so se anche lei è d'accordo.
Sì, è tutta la tecnologia sicuramente ci dà un aiuto, però noi siamo sempre al solito discorso, serve una cultura del rispetto, del rispetto delle regole, del rispetto degli altri e del rispetto della legge, ma da parte di tutti, perché è giusto che il cittadino rispetti il codice della strada, ma è giusto che un'amministrazione, se sanziona e guadagna 17 milioni di euro in 3 anni, debba comprovare che lo ha fatto nella maniera corretta.
No, ma su questo non c'è dubbio, staremo a vedere. Grazie a Gian Antonio Sottile, presidente di Altvelox, seguiremo negli sviluppi, vedremo se saranno sviluppi, questa vicenda giudiziaria. Ci scrive un ascoltatore: in Francia se ti beccano con l'autovelox e dichiari di non essere tu alla guida, devi allegare la copia della patente di chi era la guida, i punti vengono tolti a lui e a lei. Anche in Italia, nel senso non è che dici non c'era nessuno.
Sì,
c'era
che tu me l'hai chiesto alcune volte, mi ricordo.
No, non è vero.
Per la volta che hai preso la multa e mi hai detto poi mettere tu che tu hai ancora tutti i punti.
No, non è vero.
Due smentisco. Volte l'ha fatto Alessandro
Milan. Smentisco.
Non c'è niente di male, lo fanno un po' tutti gli italiani.
Eccolo lì, vai. Dai, andiamo in pubblicità che poi è il momento di parlare di America.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ciao ragazzi, siete bellissimi. Saluti da Pieve di Cadore. We'll be right back.
right place. Jump up, bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake me. Love is the drug, got a hook on me.
Leona, tiro una risardu, a cabala.
I'm thinking of...
Ha scritto anche la mia mitologica commercialista Antonietta per dire grazie, mi sento a casa, lei è sarda. Non so perché ha scritto così, mi sento a casa.
E io ringrazio lei.
Vabbè.
La conduzione del programma Uno Nessuno Centomila, cara signora, dovrebbe essere lasciata come sta. E Sebastiano Barisoni è bravissimo a fare l'economista, o quello che è, cara signora. Invece cambiamo il regista, mettiamo Lauricella, va? Che è più simpatico.
Oh.
Facciamo Lauricella, tout court.
Oh.
Chi è quella vecchia in carriola?
Eccolo là, lui che ha le armi, lui schiaccia i tasti alle armi, è il commander in chief, Pietro La Corte, capito?
Filippo Oreggi, non si può cooptare Filippo Oreggi.
Sì, vabbè. Signore e signori, ogni giorno a quest'ora il nostro Andrew Spanaus urla per noi...
That's America.
Eccolo lì, That's America.
Good ieri, morning.
Dovevi vedere Leonardo ieri che arroganza la presentazione, prima presentazione del libro, ha sparso gocce di imperialismo qua e là, veramente una roba arrogantissima. Vabbè, 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 vabbè. Andrew ogni giorno ci avvicina, ci avvicina alle elezioni con un argomento chiave. Oggi parliamo di sondaggi, che anche in America sono importanti, anzi importantissimi.
Sono tantissimi i sondaggi in America, no? Tantissimi. In continuazione c'è tutta un'industria di sondaggi. Ricevo ogni giorno spiegazioni di questi sondaggi, come vanno, come non vanno, perché in teoria devono dirci, aiutarci a capire chi vincerà queste elezioni.
Ma ci azzeccano, perché sai che in Italia i sondaggisti spesso poi sono criticati dopo, dicendo non avevano capito.
Guarda, ci sono gli errori, e questo è il grande tema di questi anni, perché i sondaggi hanno sottostimato il sostegno per Donald Trump nel 2016 e nel 2020. Cioè se noi andiamo a guardare la media dei sondaggi, in realtà ci sono più medie. Ci sono diversi sistemi per fare la media dei sondaggi. Tieni conto che escono tanti sondaggi ogni settimana, quindi uno non può prendere un sondaggio come verità. Quindi quando i giornalisti dicono oggi Harris è avanti di 4 perché ha detto un sondaggio, no.
Sì.
Esatto. Bisogna dare la media. Però se vai a vedere le medie, vedi che in alcune parti del paese hanno sottostimato Trump di 2-3 punti negli ultimi anni.
Quindi gli errori ci sono. Partiamo da questo, spiegalo anche a Leonardo. È la horse race. Leonardo, cosa vuol dire horse race?
Horse e cavallo.
Race.
Riso.
Race.
Il riso del cavallo.
Il nitrito.
La risata del cavallo.
È la corsa dei cavalli.
La corsa dei cavalli. Cioè,
esatto.
Si usa questo termine qua per chi guarda tutti i giorni come stanno andando, chi è leggermente avanti, chi è leggermente indietro. E i sondaggi ci aiutano in questo caso.
No? Sì, ma, cioè, ma non lo so. Ma alla fine, siccome pare che vincerà, chi vincerà, vincerà di pochi, così, so, il photo finish, diciamo, hanno senso questi sondaggi? Perché alla fine, cioè, insomma, qualunque sondaggio a questo punto è abbastanza inutile, visto che il risultato sarà sul filo di lana.
No, inutile no, perché ci danno, cioè, alla domanda di prima, sono precisi. Io mi ricordo le primarie di quest'anno, guardando i sondaggi, leggendo un po' i giornali, sentendo il sentimento, io sono riuscito a capire più o meno chi avrebbe vinto entro 1-2 punti nelle prime primarie. Quindi, nonostante tante difficoltà tecniche, ti danno un'idea di dove sta andando la corsa. Poi c'è chi dice non guardate i sondaggi, guardate i fondamentali, aspetti fondamentali, i sondaggi non importano, eccetera. Però per chi è un junkie, un political junkie, un drogato di politica, bisogna...
Come Andrew, bisogna dire. Ecco, allora dici un po', perché sappiamo che l'altra parola chiave sono gli swing states, cioè gli stati in bilico, sono 7 gli stati su cui si gioca la presidenza. I sondaggi cosa dicono di questi, allo stato attuale di questi stati in bilico?
Sì, allora, ricordiamo che per vincere non basta vincere il voto popolare, come molti sanno, bisogna mettere insieme il numero di voti di ogni singolo stato. Ogni stato ha un numero di voti elettorali, vengono chiamati. Quando vinci quello stato ne prendi tutti, tranne in 2 casi nel paese, ma prendi tutti e devi arrivare a 270. E quindi uno può vincere, come ha fatto Donald Trump nel 2016, può vincere tra questi voti elettorali, grandi elettori, senza vincere il voto popolare. E quindi per questo andiamo a vedere gli swing states, gli stati più in bilico, che sono Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona e Nevada. Si dice Nevada.
Nevada.
e oggi come siamo? Michigan e Wisconsin, Harris è avanti. Harris è avanti di 1-2 punti. Pennsylvania è praticamente pari. Siamo allo 0,1-0,2. Nevada, Harris è avanti di 1 punto. North Carolina, Trump è avanti di 0,5 punto. Georgia è avanti di 1 punto, Arizona di 2. Quindi siamo tutti chiaramente dentro il margine di errore di questi sondaggi.
Infatti,
cioè, vicinissimi.
Infatti.
No?
Questo fa capire, insomma, la domanda chiave è: qualche errore è stato fatto in passato? Come hanno i sondaggisti corretto, se hanno corretto questo errore?
Allora, questo è un grande dibattito ora, perché appunto hanno sottostimato Trump non in tutto il paese, però in alcune parti del paese, in questi, soprattutto in Michigan e Wisconsin, hanno sottostimato Trump, mentre negli stati più a sud, che adesso si chiama il Sun Belt, cioè le zone più soleggiate, più a sud del paese, che vanno da Georgia, Arizona, lì invece sono stati un po' più precisi. Però in questi stati hanno fatto errore. La domanda è perché? Prima domanda, qualcuno dice perché ci sono degli elettori di Trump che non vogliono rispondere, che non vogliono dirlo pubblicamente.
Cioè, di fronte alla chi voti non ammettono questo, ma anche in Italia.
Sì, tendenzialmente, certo, ma io credo che tendenzialmente sia più disposti a dire perché hanno votato gli elettori, diciamo, di centro-sinistra rispetto a quelli di centrodestra. Sbaglio?
Ma no, in generale io non farei una cosa tanto di destra-sinistra, ma una cosa più, diciamo, destra populista, sì, anche se, oddio, senza, vanno in giro a fare manifestazioni, mettono cartelli come tutti gli altri, però ci sono alcuni che in effetti non sono orgogliosi o non vogliono dire pubblicamente che sostengono Trump, no? Questo succede. Quindi cosa fanno i sondaggisti? C'è un grande dibattito e metodi diversi, cioè se utilizzare la ponderazione, cioè quando uno fa un sondaggio, la cosa stranissima è che rispondono, secondo voi su 100 quanti effettivamente rispondono al sondaggio?
Non lo so,
7,
se lo fa
8.
Più, troppo ottimista, se lo fa la Pew Research, uno dei più rispettati indipendenti, arrivano a 6.
Accidenti.
New York Times 1 o 2, cioè per parlare con 4.000 persone hanno fatto 500.000 telefonate.
Ma questo per dire appunto quanto poi sono attendibili per chi risponde, ma sono una percentuale.
Per me è un miracolo che riescono a essere relativamente attendibili. Per quindi cosa devono fare? Quindi siccome rispondono poche persone, devono allora decidere allora quanti considerano il mio sondaggio. Diciamo che 43% ci mettono i democratici, chi si identifica come democratico, 42% come repubblicano, quante donne, quanti uomini, cioè devono costruire il sondaggio,
sì,
non in base a chi ha risposto, ma in base a com'è l'elettorato.
Beh, ma però devo dire, se risponde solo l'1, 2, 3, 4, 5% di intervistati, o meglio di gente che viene chiamata, sono anche bravissimi i sondaggisti nell'azzeccare.
Però capisci che se loro dicono no, secondo me andranno a votare 53% di donne piuttosto che 51, cambia tantissimo,
cambia tutto,
no?
Devono anche azzeccare chi andrà a votare, quanti andranno a votare,
esatto. E quindi per misurare le preferenze politiche devono fare degli assunti su chi va a votare e su quali sono le loro preferenze politiche. È una contraddizione. Cioè, quanti democratici andranno a votare e quanti afroamericani?
Secondo quindi, me, alla insomma, fine li fanno a caso.
A caso, ecco, sapevo che Manera diceva così, li fanno a caso. Però, incredibilmente, vanno molto vicini.
Si decidono, arrivano molto vicini i candidati ormai in tutte le elezioni. Quindi sì, diranno, ma sì, mettiamo uno in più a questo, uno in più all'altro, poi tanto arrivano così. Vabbè. Io farei così, per
tu,
esempio.
Ecco, Leonardo farebbe così. Caro Andrew, sì, senti, noi lunedì invece ti aspettiamo qui in studio, a questo punto.
Sì, arrivo.
Se lo sentite anche un po' oggi con la voce, è perché dopo il libro, dopo la presentazione del libro, grande successo, sì, una cena, un aperitivo, una cena.
Non avete
gli americani sono così.
Così come? Yeah. Cioè, tu non vai a cena.
Ma scusa, vedi nei film americani che hanno sempre il whisky, il drink in mano, no? E anche Andrew sarà così.
Sì, ogni tanto quando Alessandro passava... teneva la parola, faceva domande e considerazioni, io tiravo fuori la mia fiaschetta e bevevo qualcosa,
certo, un po' l'americano di whisky, è così whisky. Tendenzialmente
abbiamo cercato di spiegare tutti gli stereotipi di come vedono gli stranieri gli americani. Eccolo qui, Leonardo Manera.
Ma non è lo stereotipo, siete voi che per anni ci avete imposto i vostri film con questi vostri, voi americani dico, ci avete imposto i vostri film con gli stereotipi di quelli che hanno il bar in casa che bevono continuamente il whisky.
Questa cosa
adesso
è vera,
viene ad accusarmi.
Questa cosa è vera, anche se ti presenti alle 10 del mattino, muoi un goccio e tiri fuori la boccia di vetro con dentro.
L'unico posto...
sono le 10 del mattino, ubriacone, ma che cavolo fai?
L'unico posto dove ho visto questo era in Cecoslovacchia, sì, quando era ancora Cecoslovacchia, quando ho fatto un giro lì nel 92, vedevo gli operai bere la birra tipo alle 10 di mattina.
Ma la birra, già la birra è una cosa.
Io a Bassano del Grappa ho visto bere la grappa alle 8 di mattina.
Vabbè, ragazzi.
Allora chi sono gli ubriaconi? Vedi?
Fermiamoci. Qui.
Il cattivo esempio l'avete dato voi americani, siete voi che avete dato il cattivo.
Avete importato
esempio.
La grappa, pensa un po'.
Ma solo se arrivi sul cavallo, perché così hai fatto un po' di esercizio.
Esatto. Caro Andrew, That's America! Grazie, ascoltate ovviamente anche il podcast, e ti aspettiamo lunedì. Dai, vai al
grazie,
traffico.
Have a great day.
1 nessuno, 100 Milan.
Ma no, Orazio, c'è dell'ironia, cioè è vero che non fanno ridere, però è per questo che io rido.
Perché siamo in chiusura di prima ora di trasmissione, caro Leonardo. Voglio chiudere. Hai visto la vicenda Piero Fassino? È conclusa la vicenda del profumo al duty free shop.
Questa è una buona notizia. Posso dirlo a mio figlio che è appassionato di perché? Profumi e si può comportare come Fassino.
Che ha detto avevo chiusa, messo no? in tasca, sì, reato istinto, ha detto avevo messo in tasca, avendo il cellulare in mano e credo la borsa dall'altra, l'ho messo in tasca ma intendevo pagare, così ha detto.
È un'ottima notizia vergogna per tutti quelli che frequentano i grandi magazzini.
Vabbè, perché
anch'io voglio fare così. Ma sì, si può prendere esempio, bravo Piero.
Comunque reato istinto, perché pare pagherà sui 500 euro. Tra l'altro il profumo costava 130. Qualcuno dice in quell'aeroporto che l'aveva già fatto un paio di volte, ma non si capisce bene. E vabbè, comunque reato istinto, fine, basta, a posto. Bravo Beniamino, cioè bravo Piero.
È un esempio per tutti noi, certo, ha dovuto pagare più del profumo comunque.
È molto di più, tipo quasi 4 volte di più.
Questo è un peccato, farei ricorso.
A Andiamo al giornale radio, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Lo posso dire che quando c'è Pietro La Corte la trasmissione assume un tono più brillante?
No.
Oppure vengo censurato come al solito?
E non scherziamo.
One thing, see, can understand. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam.
Per il caro Andrew, ma se le differenze nei sondaggi tra Nevada, Wisconsin, eccetera, sono mezzo punto, un punto, è un'americanata, è tanto per dire qualche cosa, perché attendibilità zero.
Ma non dovete parlare come lui, Nevada, continuate a dire Nevada, come abbiamo sempre detto.
Ma alla fine... La domanda chiave è: ma i sondaggi a chi servono? Servono soltanto ai candidati, perché dove più o meno sono in bilico andranno a farsi una maggiore pubblicità o propaganda? Perché per me elettore il sondaggio è veramente inutile, io voto chi voglio indipendentemente da quello che fanno gli altri.
Leonardo, hai perfettamente ragione, ma ti ricordi in Dallas JR che si lavava i denti con il bicchiere di whisky?
No,
vai Leo!
Io non lo vedevo.
E anche te,
sono
Alex,
loro che ci hanno imposto forti, questa immagine.
Perché tu vedevi
loro,
Dallas,
gli americani che
Dallas.
C'erano.
Ma tu vedevi Dallas?
Ma certo,
io no.
Mi piaceva tantissimo Pamela, la moglie di Bobby Ewing.
Io non la vedevo.
Victoria
Dallas.
Principal. E vedevi anche... si chiama Victoria Principal.
Scusa, vedevi anche la combo Dallas più Dynasty.
No, Dynasty non mi piaceva. Guardavo solo Dallas.
A un certo punto si è imposta anche Dynasty e quindi c'era la serata Dallas più Dynasty. Seratona.
Io solo Dallas
seratona.
Perché ero appassionato di Victoria Principal.
Ah, vabbè, vabbè. Senti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan inizia così. Allora, la questione Fassino l'abbiamo chiusa. Bravo Beniamino, prendi ispirazione da Piero Fassino. No, Beniamino
ma
è
anch'io,
figlio.
Io stesso farò così.
Cioè, spiegami cosa certo, fai. Attenzione, perché adesso voglio portarti dritto, dritto, passin passetto verso una querela. Dai, cioè, cos'è che faresti quindi come lui? Cioè,
ma
dai,
io ho sempre avuto, quando vado nei grandi centri commerciali, per esempio sì. A Milano, la Rinascente, che insomma, sì. È fornita di prodotti molto
cosa
interessanti
fai?
Di ogni tipo.
Alla Rinascente, ma... attenzione, alla Rinascente. Bene.
Allora... Beh, non so, per esempio al piano meno uno della Rinascente c'è tutto un piano dedicato ai prodotti di casa, anche molto belli, molto fighetti, molto di marca. Anche per esempio c'è tutta la sezione dedicata all'illuminazione. Ecco, penso di portarmi via una lampada di quelle da terra.
No, come da terra? Ma scusa, come fai a mettertela in tasca? Peraltro una lampada.
Nascondo quella parte che posso. E poi vedo, se mi fermano all'uscita, dico, beh, ma Fassino è stato assolto, quindi...
Ma no, tanto faccio... reato estinto ha pagato una... E poi cosa c'entra?
Si è creato un precedente con Fassino. Quindi chiunque volendo può provare, dice, è stato assolto, non fa sì, no, hai detto?
Reato estinto.
Chiamiamo l'avvocato Merlo che ci spiega male cosa è successo.
Va bene, alle 10.30 chiamiamo l'avvocato, segnati Lorenzo Nespoli, 10.30, l'avvocato Merlo, tanto non avrà un cavolo da fare, cosa deve fare? Perdere l'ennesima
causa. Non è mai in udienza l'avvocato Merlo.
Ma figurati l'avvocato Merlo, udienza, ma quello l'ultima volta che ha visto un giudice o un tribunale, non lo so, ma
faccio
dai.
Notare che non lo sto dicendo io, è lui che sta dicendo cose pesanti.
Vabbè,
sul conto
lo vedremo.
Merlo.
Adesso lo chiameremo per le 10.30 e vedremo, magari se è in udienza dice no, sono in udienza e non ho potuto rispondere. Io così la do proprio per impossibile.
Dice al suo cliente, fai tu un attimo che io devo uscire, dice al suo cliente. Vabbè.
Ci ha chiamato
un civilista civilista. Civilista.
Luca da Padova, mi dicono anche essere ex assessore. Ah, tra l'altro in uno dei comuni di cui abbiamo parlato, degli autovelox, giusto Luca?
Sì, buongiorno. Scusatemi, non sono sardo, ma sono veneto, quindi non so se...
potremmo tutti parlare in questo modo, dai. Interlochiamo con lei anche un po' con cadenza veneta, anche oggi se lei è d'accordo.
Sono d'accordissimo.
E cosa ci dice? Ci vuole dire anche il comune di quale tema vuole parlare oggi?
Guardi, ho sentito l'intervento del presidente dell'associazione.
Sì.
Insomma, ci sono alcune cose che vanno chiarite, però. Tenga presente che noi abbiamo questo autovelox a Piove di Sacco, che non l'abbiamo neanche messo noi, ma la giunta precedente. Ma c'era un motivo: ci furono 5 morti nel giro di 2 anni, di cui 3 sotto i 25 anni.
Okay.
Per cui era una strada ad alta percorrenza dove con una velocità sostenuta, quindi quella è stata una scelta quasi obbligata.
Vabbè, quindi questo già risponde alla domanda che diceva prima il presidente, vedere
esatto.
Se era una strada, insomma, questi
pericolosa.
Purtroppo 5 morti, diciamo che sono una testimonianza.
In secondo luogo è vero che con gli autovelox si fa cassa, però tenga presente che il 50% va investito in sicurezza. Noi abbiamo fatto un impianto, è sempre brutto parlare per singoli episodi perché dovremmo fare un discorso di carattere più generale, però porto una piccola esperienza, ovvero che è stato fatto un impianto di videosorveglianza con oltre 150 telecamere che la prefettura l'ha definito uno dei migliori del Veneto perché ha tutta una serie di caratteristiche anche usando l'intelligenza artificiale eccetera eccetera, per cui voglio dire che poi questi vituperati autovelo hanno anche delle funzioni importanti, che non è solo quello di far cassa,
sì,
ma al di là
sì.
degli investimenti abbiamo poi monitorato quella strada e abbiamo visto che da quando c'è quell'autovelox c'è una riduzione di almeno 18 km orari, una riduzione della velocità sì. di 18 km orari, che è importante.
Luca, no, ma facciamo così, fermiamoci qui perché adesso devo andare appunto al traffico. Vabbè, poi adesso è stato aperto un fascicolo in procura, lei come dire da ex assessore porta in questo caso di Piove di Sacco, se ho capito bene, porta avanti come dire le ragioni invece dell'amministrazione di quello che è stato fatto, si vedrà. Ecco, ci incuriosiva anche il fatto effettivamente che fosse stata aperta la prima inchiesta, questo è da registrare, prima inchiesta sui comuni con l'accusa di falso ideologico, quindi è un'accusa grave. Allora ci chiedono ancora, ma basta pagare il reato estinto? Cioè sulla questione, ma c'è un GIP, un giudice di indagini preliminari che si è espresso e ha accettato il pagamento di, pare, dicono i giornali, 500 euro proposti dall'avvocato di Piero Fassino per estinguere il reato che era stato ipotizzato, che è furto, credo, no? Leonardo, basta, chiudiamo qui la questione. Ah no, c'è l'avvocato Merlo, poi alle 10.30 proviamo a chiamarlo. Adesso, dopo il traffico, avremo con noi un graditissimo ritorno, Mauro Corona.
Uno, nessuno, 100 Milan.
First time I called you, girl. listen to my telephone. Now they'll tell me to leave you alone. We had a lover's quarrel, yes we did. Like all lovers do. I wanted to make up.
Da noi a Bassano del Grappa l'aperitivo si fa con il mezzo e mezzo.
Allora, alle 10 e 20 minuti, il graditissimo ritorno qui a Radio 24, uno nessuno 100 Milan, Mauro Corona, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, che piacere.
Piacere nostro, caro Mauro, devo dire subito che nel silenzio un po' generale, no, il Corriere della Sera ha fatto un'intervista al figlio di Tina Merlin, ma due giorni fa è passato sotto quasi totale silenzio l'anniversario del disastro e della strage del Bajonte.
Ma nessun telegiornale ha detto niente.
È vero.
L'anno scorso venne il presidente Mattarella nel sessantesimo, però non capisco perché almeno una notizia di poche parole come oggi ricorre l'anniversario della tragedia. Niente, nessun telegiornale. Però si occupano se quella ha avuto un figlio, se quella fa l'amore con quell'altro, se è un paese di cornuti televisivi.
No, ma no, scusi, fa una trasmissione televisiva anche lei, Corona.
Infatti, mi ci metto dentro, perché quando tocco temi scottanti mi deviano il percorso.
Ecco, deviano il percorso.
Ma no, ma può parlare di quello che vuole lei, Corona.
Qui sì.
Non è vero, perché i coiti interrotti, se a voi è mai successo, sono molto fastidiosi. E quindi quando io devo esaurire un percorso di un dialogo, lasciatemelo finire. Invece Milan me lo fa finire.
Ma i tempi televisivi sono a volte un po'
terribili. No, sono balle. Queste qui sono cazzate dei tempi televisivi. Non esiste il tempo televisivo. Esiste l'intelligenza di lasciar finire un discorso. Perché se continuano così, a me dei tempi televisivi non me ne frega proprio niente.
Vabbè, però ormai lei ha anni che lavora con Bianca.
Sentite, chi gli ha stabiliti i tempi televisivi?
I conduttori.
I tempi televisivi, Milan, sono la televisione. E la televisione chi la ascolta e chi la vede? Chi sta sul divano, sulla sedia? Allora bisogna accontentare loro. Non accontentare i tempi televisivi inventati da qualcuno che non ti fa parlare.
Anche perché in genere se uno sta sul divano è abbastanza rilassato, è lì, è tranquillo.
Però lei ormai è anni che lavora con Bianca Berlinguer, dovrebbe aver stabilito ormai un modo di comunicare, insomma.
Chi è che parla a Milano?
Manera,
sono ospite. Non darmi del lei, Manera, non puoi darmi del lei, darmi sì. Del tu, Manera.
Allora, sono anni che hai stabilito un rapporto con Bianca Berlinguer, quindi dovresti avere la libertà anche di poterti esprimere fino in fondo, o trovi qualche difficoltà anche, con lei?
La libertà ce l'ho, però quando inizia un discorso e deve avere un termine, un principio, un contenuto e un finale. Ecco, io vorrei, quando quando mi sento dire sì 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 vabbè vabbè, allora mi salta, perché io non sono molto calmo, eh.
Questo un po' lo sappiamo, un po' lo sappiamo,
insomma, no, però è vero che è fastidioso.
È fastidioso,
è vero, è fastidioso, sì. Anche per gli ascoltatori, devo dire, qualche ma volta anche per gli spettatori,
ma soprattutto per gli ascoltatori.
Ma è chiaro che può dare fastidio. Però Mauro, io non voglio dirottare, ma ho qui il tuo nuovo libro. Lo voglio veramente consigliare, perché intanto il titolo è bellissimo, è Lunario Sentimentale, che non è il calendario, non è l'almanacco, ma è il lunario, no? Perché sì. da gennaio a dicembre. Ecco, Mauro Corona scrive all'inizio: c'è un po' di nostalgia, però a volte non tanto. Io ne ho letta un po' di nostalgia in questi ricordi sentimentali di una montagna che fu, che è sempre meno, ecco.
Assolutamente, sempre meno. Sì, c'è una malinconia più che una nostalgia, perché non ho voluto ripercorrere questi mesi che erano connotati da nomi in base a quello che si lavorava in quel mese, cioè... Gennaio era il mese del letame, perché si portava il si trascinava con slitte, gerle, casse ammanigliate, si trascinava il letame sulla neve, e a primavera la neve se lo tirava giù, lo penetrava nella terra. Poi c'era il mese delle foglie, quando si andava a prendere le foglie cadute per stramare le mucche. E oggi che mi sento quasi un privilegiato a sapere che un vecchio contadino ci fece lasciare svuotare un sacco di foglie a me e ai miei fratelli, perché diceva il terreno era suo. Ecco, a tre ragazzini proibire di raccogliere delle foglie cadute perché il bosco era suo. E oggi invece chi è che raccoglie più una foglia? E quindi questo lunario sentimentale è per ricordare quel tempo lì,
sì.
Che
no,
era
perché...
difficile, ma si viveva sereni. Io non ricordo tragedie o lamenti, si viveva sereni, perché quello offriva il mondo. E noi accettavamo quello, senza lamentele, senza niente.
Leggo anche...
Oso dire felici, ma se non felici, tranquilli.
Leggo anche di tanti, tra virgolette, scherzi, burle, prese in giro, che magari fanno sorridere, ma in realtà è anche una vita dura. In questo c'è una non nostalgia, perché adesso si vive meglio, Mauro. Anche,
no, assolutamente, ma infatti era una vita dura, ma questa vita dura deve trapelare tra le pagine. Mozart diceva: la musica è tra le note. Ecco, io non perché si comincia a scrivere lì era dura, c'era da morire. No, devi dire tra le righe, deve trapelare. Era una vita dura, difficile. Se pensate che io e mio fratello, che poi venne ammazzato in Germania neanche a 18 anni in una piscina, lo trovavo, facevamo da giugno a fine settembre sulle maglie solo vitto e alloggio. Io finì a 13 anni, quando venne il Vajont, dai 7 ai 13 anni, lavorare solo vitto alloggio. E mio fratello più piccolo, che è del 56, aveva 7 anni, era lì a faticare da mattina a notte, prima la mungitura fino a... Quindi, però devo dire che quella vita mi ha reso forte, mi ha temprato, mi ha reso di una volontà ferrea. Se decido di andare lì, vado lì.
Effettivamente.
Eppure, nonostante la vita dura, c'è una sorta appunto di nostalgia, ma dipende dal fatto che allora eri giovane o perché tutto sommato era una vita che creava meno ansia?
No, creava meno ansia, assolutamente. Noi non avevamo nulla, ma non ci serviva nulla, perché non conoscevamo quel superfluo che oggi invade tutti noi. Capite, un vecchio che mi costruì una sciabola con l'elsa attorcigliata di vinchi gialli, di virgulti gialli, per me era la spada di oggi di Guerre Stellari. Però devo dire che se in quel momento lì fossero apparse le spade o le sciabole di Guerre Stellari, altro che se le avemmo prese volentieri. Cioè, non voglio dire che allora eravamo puri, no, se ci davano un cellulare a voglia
lo usavate.
E quindi lontano da me l'idea dell'allora si stava meglio, si stava così, eravamo però molto più sereni.
Io per esempio ho scoperto, non lo sapevo, che se vuoi, caro, lo dico a Leonardo Manera, se vuoi far sparire qualcuno lo metti nel letame.
Nell'etame, sì, l'etame
perché
è una...
viene assorbito dalla terra,
no,
poi
cioè perché
lunga.
cos'è corrode,
è un corrosivo,
cioè che ogni tanto si apriva le letamaie e si scoprivano degli oggetti umani perché qualcuno
degli oggetti che non erano riusciti, no, l'etame è un corrosivo micidiale, però restava qualche fibbia, un bottone, quelli non venivano corrosi, insomma, era così.
Perché ci sarà, certo, perché nell'etame ci saranno i succhi gastrici alla fine.
Infatti quando c'erano delle questioni, verda che te sapolissi in tal edan, cioè voleva dire ti faccio sparire, verda che te sapolissi in tal edan.
Eh sì, e qualcuno c'è finito forse, cioè, qualcuno è sparito.
Ma nei tempi andati, adesso li mettono nel cemento la mafia, li mettono nei piloni del cemento.
No, però io lo voglio consigliare. Poi ci sono anche delle illustrazioni molto molto belle che ho scoperto essere di Matteo Corona.
Sì, giusto? Sì, li ho fatti studiare questi figli, li ho fatti laureare. Matteo ha fatto Brera e anche Venezia. Diversi anni di accademia, adesso se fa le illustrazioni, ma è un ragazzo diverso da me, non vuole apparire, tanto è vero che sta facendo corsi adesso per tagliare alberi, per potarli dalla cima, se vuol fare il boscaiolo, insomma, tanti sacrifici per farli studiare, poi va a fare una roba che non serve studiare. Comunque se è contento, però è pericoloso,
serve studiare in altro
lì,
modo, serve studiare altre cose,
so, però se, insomma, esatto, se, comunque è cultura, scusa,
sì,
e poi no, e devo dire una mano meravigliosa nelle illustrazioni.
Sì, dico, sì, sono, ma non vorrei parlare dei miei figli perché
no,
sembra
vabbè, però sono nel libro infatti, anche sono,
però se si possono aiutare,
allora facciamo così. No, intanto io davvero ve lo consiglio, Lunario Sentimentale, è uscito da pochissimo, di Mauro Corona per Mondadori. Noi ti aspetteremmo in studio prima o poi, il salame c'è, il formaggio lo porteremo.
Poi?
Ma è una sorpresa poi, c'è una sorpresa, se vieni c'è una sorpresa, sì.
Io, dobbiamo andare alla città del libro, non voglio dire Book City perché voglio parlare italiano.
A Milano. Allora ti aspettiamo.
Comunque io accetto solo regali liquidi, quindi fatevi bene.
E allora noi ne prendiamo nota.
L'acqua c'è.
Aia.
Grazie Mauro, un abbraccio, ti aspettiamo con una
forte
sorpresa. Grazie Mauro Corona.
Arrivederci a tutti, ciao.
Ciao. Cara Debora Rosciani, c'è la borsa.
Ottimo.
C'è la borsa,
grazie.
Dai.
Breaking news.
In Medio Oriente, secondo il quotidiano Haaretz, una seconda volta Israele ha sparato contro le basi dell'UNIFIL. Secondo un rapporto della TV libanese Al-Maidan, affiliata a Hezbollah, ripreso poi anche da Haaretz, una delle due persone ferite questa mattina dalla base UNIFIL di Naqoura, ferita da spari israeliani, sarebbe in gravi condizioni.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I was dreaming again, you were there with me. We were on the beach, running in the sea. You pointed to a sand, but in dreams you can't read. And in that moment I snapped again. Something you see wakes you up from the dream. Wanna go back to sleep, but now you're up from the dream. Walk into the kitchen, pull the dishes from the sink, and you have changed in the blink of an eye. Pretty baby, innocently, change the channel on the TV.
Bravo Corona, cornuti imbecilli televisivi. Bravo, bravo, bravo.
È un paese di cornuti televisivi.
Vabbè, vabbè. No, avete sentito la breaking news, ovviamente ci saranno aggiornamenti. C'è già un aggiornamento, è bene dirlo perché insomma nelle truppe UNIFIL, sapete, c'è anche un contingente italiano molto corposo. Allora, secondo i dettagli, le due persone colpite e ferite sono di nazionalità cingalese. Non che questo cambi la situazione, ma magari sono anche all'ascolto familiari di militari italiani che sono di stanza in Libano nell'UNIFIL, e quindi insomma mi sembra giusto quello che dice l'ANSA adesso. Pare che la nazionalità dei due colpiti e feriti, uno pare in condizioni gravi, sia di appunto cingalese come nazionalità.
Milan, e il tuo reato nei confronti di Manera lo hai estinto? Sciarpa e cappello saranno 1.000 euro lì, almeno.
No, non c'è nessun reato da estinguere in questo caso, ma perché non ho rubato nulla, non mi sono appropriato di nulla, neanche temporaneamente, e quindi non c'è niente.
La sciarpa me l'hai fatta sparire comunque. Per fortuna poi gli ascoltatori generosamente mi hanno fatto dono di altre sciarpe. Però
meno male.
Quella che avevo lasciato a casa tua non me l'hai più resa.
Comunque.
Non l'ho vista più.
Vabbè, è tutto
neanche
meraviglioso.
Il cappello.
Tra l'altro è tutto meraviglioso.
Non ho riavuto nulla, è finito tu.
Avviserei invece l'avvocato Merlo che mi scrive in questo momento su WhatsApp.
Portato lì a casa tua.
Sì.
Ho lasciato delle cose a casa tua.
Ma che cose? Allora, il reato di Piero Fassino è stato estinto, abbiamo detto. Reato estinto. Avvocato Alberto Mersi, vabbè, dai. Puoi per favore abbassargli il microfono, perché Manera fa questo disturbo perché è abituato in TV e non sa quanto in radio questo.
Ma chi è abituato
in TV?
Cioè,
no, sei abituato alla TV, ma non sa cosa vuol dire due che parlano contemporaneamente in radio. Cioè, la follia.
Stavo cercando solo di posticipare l'ingresso dell'avvocato Merlo, che è sempre un momento discutibile,
ecco,
della trasmissione.
Posticipi talmente che tra un minuto c'è il traffico. Ecco, abbiamo distrutto anche questo momento della scaletta. Molto bene, dai. Avvocato Merlo, Alberto Merlo, eccoci.
Oh, buongiorno soprattutto al quasi avvocato Manera.
Sì, certo. Eccolo.
Buongiorno, collega.
intanto ho vinto la scommessa, perché dicevamo chissà se in udienza io, ma quale udienza l'avvocato Merlo, chiamatelo, e infatti ha risposto, eccoti qua.
Come al solito io sono sempre gentile nei vostri confronti e voi mai nei miei, ma ho tutta una cartellina, poi cominceranno a arrivare le diffide, ogni giorno Manera dovrà andare poi perché non è a casa, io aspetto il giorno che non è a casa, poi gli mando la diffida, poi lui deve andare in posto, tutte cose fastidiose che lui detesta, come dire, poi alla lunga insomma, come
così,
l'acqua, no? per stanchezza.
Vabbè,
sì,
avvocato,
sì.
Ci devi spiegare, pur non essendo un penalista, quindi ha dovuto chiamare un collega per capire.
Esatto, me lo sono fatto spiegare perché mi era capitato un'altra volta, ho avuto anch'io, devo dirvi, la mia stessa curiosità, me l'avevano spiegato molto bene, molto bene.
Cosa vuol dire che il reato è estinto? Paga 500
euro? Allora, sì, è un'ipotesi prevista insomma dalla legge, che in buona sostanza è l'estinzione del reato per condotta riparatoria. Cioè, quando ci sono dei reati, come dire, non particolarmente gravi, normalmente ovviamente a querela della persona offesa, no? Ci sono alcuni reati per cui la persona deve fare la querela, se no, come dire, il procedimento penale non inizia. Ci sono dei reati invece che sono quelli più gravi, per cui indipendentemente dalla querela le indagini si avviano e poi c'è il procedimento penale. Nei casi, come dire, particolarmente lievi, sì, come evidentemente quello è stato quello che ha coinvolto l'onorevole Fassino, la parte può offrire alla controparte una sorta di risarcimento del danno.
Leonardo, avevi ragione tu, cioè paghi, reato estinto.
Esatto. però in realtà la cosa incredibile è che l'offerta che viene fatta alla controparte, per esempio nel caso della tua sciarpa o del cappello, sì, nel senso, in quel caso uno potrebbe dire ti do due sciarpe, te le pago. La parte potrebbe anche rifiutare, no, non lo voglio, no. Perché, ma il giudice, se ritiene che sostanzialmente l'offerta è congrua, estingue il reato.
Perfetto.
Ma e quindi questo la domanda è quello che
la domanda è, ce la chiedeva, ma è colpevole? C'è un'ammissione di colpevolezza?
Evidentemente
no,
sì.
Lascia parlare l'avvocato, quasi collega.
Dal punto di vista giuridico, no, che ammissione di colpevolezza? No, si estingue il reato, punto. Non ha commesso il reato. Poi,
cioè, vuol dire si estingue, non l'ha commesso. Non è il
estingue reato. Estingue il reato.
Possiamo equipararlo, parlando di diritto civile, a una sorta di nullità? Cioè, come se non fosse mai esistito?
Questa volta mi prendo una bella rivincita. Allora, visto che il collega ha eccepito la nullità, quindi sa la differenza tra nullità e inesistenza.
Ma figurati,
quando un contratto è nullo è come se non fosse mai esistito.
Lei sa anche le ipotesi di nullità, ovviamente.
Sì, vabbè, ho capito adesso, però
adesso non possiamo fare un trattato giurisprudenziale.
Immagino. Diciamo di sì, è come se non fosse accaduto obiettivamente dal punto di vista, come dire, fattuale, però estingue il reato. In quel caso ha fatto un'offerta e è stata ritenuta congrua, sì, e quindi si è estinto il reato.
La
fedina penale rimane intonsa?
Sì.
Però scusa, il reato si estingue, leggo, anche per prescrizione, remissione di querela, anche per...
E anche per quello, no? Ma anche allora, per quello. Adesso facciamo, come dire, prendiamo un'ipotesi della quale invece mi occupo, nel senso, seguendo le questioni di diffamazione, seppure dal punto di vista civilistico, anche uno può fare una querela per diffamazione, poi, come dire, la stessa può essere ritirata, viene accettata dalla controparte.
È successo adesso anche Giorgia Meloni con il professor Canfora, per esempio. No?
Esatto, il procedimento penale non si tiene, il procedimento penale, tant'è che nel caso di estinzione del reato per condotta riparatoria, che è quello di cui stavamo parlando prima, c'è un termine prima dell'inizio del dibattimento. Questo accade prima dell'inizio del dibattimento. Nell'ipotesi ricordavi,
ha deciso, ha accettato tutto il GIP, quindi eravamo in fase di indagini
esatto. Quindi anche la classica remissione di querela che si fa proprio perché nelle ipotesi, diciamo, di diffamazione, uno fa la querela entro i 90 giorni, poi, come dire, da un lato si può prescrivere il reato, dall'altro, come dire, può anche essere assolto, uno fa il procedimento e alla fine si ritiene che la questione non è diffamatoria, oppure trovano un accordo, oppure rimette la querela, non so, si scusano reciprocamente, mi hai capito male, questo può anche capitare,
capita come in questo caso, ricordiamo, la condotta riparatoria non è stato altro che dare 500 euro, cioè che mi sembra una condotta riparatoria.
Ma questo può anche potrebbe anche accadere, per esempio, per i piccoli furti, come dire, che vengono possono essere l'ordinamento giuridico dice vabbè, per una cosa del genere, se alla fine c'è una riparazione sotto il profilo anche di risarcimento del danno, si estingue il reato.
E questa procedura può essere effettuata anche nel caso di reiterazione del reato stesso?
Ah, questa è una bella domanda. In realtà poi si estingue quel reato.
L'ha colto in fallo.
Si è preso la rivincita. L'ottimo Manera. È evidente che...
L'ottimo collega.
Non l'ho mai visto in udienza, però magari ho sbagliato
ma
io.
Neanche te ti vedono mai. Non l'ho riconosciuto. Neanche te ti vedono mai in udienza. Sei per questo. Sei sempre questo qua.
Non è assolutamente vero. Comunque dipende poi fuori, come dire, dal singolo fatto. Qua probabilmente l'hanno anche ritenuto di, come dire, di entità tenue, diciamo, cioè la tenuità del fatto, e quindi hanno ritenuto di chiuderla così. Perché anch'io ho letto questa notizia stamattina ha abbastanza incuriosito.
Noi ringraziamo il noto civilista avvocato Alberto Merlo, grande tifoso poi rossonero, grande tifoso del
Milan.
Su quello sei ferrato, sulla giurisprudenza.
Ho visto, tra l'altro, scusa, parlando di Milan,
sì,
ho visto che Theo Hernandez è stato assolto dall'accusa di stupro, mi pare.
Theo Hernandez.
Ho letto ieri questa notizia.
Theo
Hernandez, il capitano del Milan. Cosa stai dicendo?
Ho letto ieri una notizia sui social. Aveva un'accusa che risaliva da alcuni anni fa.
Theo Hernandez.
L'ho letta sui social, magari una fake news.
Andiamo al traffico. Poi intanto approfondisco.
È stato assolto.
No, ma magari no. Aspetta, non dire cose che ti metti nei guai, che c'è già l'avvocato Merlo qui. Ciao, avvocato Merlo. Adesso noi andiamo
a
vedere questa cosa.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera ha sempre ragione, questo dobbiamo dire. Effettivamente abbiamo verificato, c'era un'accusa di una ex modella nei confronti di Theo Hernandez, e adesso ho letto che l'ex modella va lei a processo per calunnia.
Sì, va lei a processo. Probabilmente il procedimento a carico di Theo Hernandez non era forse nemmeno mai cominciato. Ad ogni modo è lei che va a processo per aver ipotizzato, per aver calunniato Theo Hernandez.
Va bene, ma vogliamo chiudere.
Quindi mi avete trattato come una specie di pazzo prima.
Di pagliaccio. C'è Giulia da Brescia, guarda che ci voleva, ed è lì da un po'. Grazie Giulia, oggi abbiamo come sentito messo tante cose, ma Giulia, buongiorno. Cosa ci voleva?
Buongiorno Milian, io mi chiamo Giuliana però.
Giuliana.
Avete sbagliato entrambi.
Giuliana, prego.
Alessandro ha detto Julian e lei Giuliana ha detto Minia invece Milan.
Non ho detto niente. Il dottor Milan, conosco benissimo il nome, non ho sbagliato.
Vabbè, Giuliana, cosa ci vuol dire?
Ma io ho telefonato per dirvi che il vostro direttore, il dottor Barisoni, ha una voce molto sensuale, sexy, basta, ha detto così.
Vice direttore esecutivo.
Però deve dirlo a lui. Direttore... vuole che facciamo questa... che portiamo questa ambasciata a
Sebastiano. No, bene.
Tu regista, lo ridica bene per chiudere la settimana, che noi tagliamo.
Appunto, mi avete tenuto in finale della giornata.
Lo ridica bene, Giuliana.
Il dottor Barisoni ha una voce molto sensuale e sexy.
Molto bene, grazie.
Almeno alla radio, ecco, poi non so.
Grazie. Risponde ogni tanto perché può intervenire quando vuole. Lui da casa, dalla macchina, dal treno, può intervenire a questo pulsante che schiaccia e interviene in diretta. Grazie, Giuliana. Tu, Leonardo, ci dobbiamo fermare. Tra l'altro, anche il calciatore Gudmundsson della Fiorentina è stato ieri assolto, era accusato di violenza sessuale in Islanda. Questa non la sapevi. Sia Theo Hernandez che Gudmundsson.
Sapevo anche questo, ma mi ha colpito Theo Hernandez.
Vabbè. Hai degli appuntamenti da
domani
ricordarci?
Sera, domani sera sono a Medicina vicino a Bologna, a Castel San Pietro. E quindi chi volesse venire, però ho visto che il posto è esaurito, peraltro non è molto grande, quindi è meglio andare nei posti piccoli. Alle 21.
Dove?
Alle 21 a Medicina, vicino a Bologna, nella sala del sala del suffragio.
Non è il GR Meloni, suffragio, con due
via
F,
Libertà
suffragio.
60, via Libertà 60 a Medicina.
Non è il
prenotazioni
suffragio.
Via SMS o WhatsApp 333-943-41.
No, ma è esaurito poi.
Sì, è esaurito. Ma perché è piccolo. Vabbè.
Ciao, buona medicina.
Ciao.
A lunedì.
Sicuramente.